ci diceva Giorgio, il cuore rotto è un prerequisito veramente fondamentale per poter vedere il volto del Signore. Senza il cuore rotto, l'ingresso nel regno di Dio ci è letteralmente precluso. Ma cominciamo con leggere la parola del Signore relativamente a un tema veramente fondamentale, che è quello della fede. C'è un capitolo nella parola del Signore che è giustamente denominato il capitolo della fede. Questo lo troviamo nel libro degli Ebrei, al capitolo 11, da cui vi leggo i primi 6 versetti, che dicono: ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, e per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo d'essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasportato, perché non vedesse la morte, e non fu più trovato, perché Dio l'aveva trasportato. Poiché avanti che fosse trasportato, fu di lui testimoniato che egli era piaciuto a Dio. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di coloro che lo cercano. Amen. Signore Padre nostro, ti ringraziamo veramente di questa parola così preziosa. Ti benediciamo perché tu sei colui che genera la fede nei nostri cuori. E noi guardiamo a te ancora questa sera perché la tua parola possa operare potentemente nei cuori di quanti la odono, perché sia una parola non solo udita, ma ascoltata, amata, desiderata, voluta. Ti ringraziamo, Signore. Grazie perché tu non cessi di parlare per parlare ai nostri cuori, perché possiamo acquisire le forme, i contenuti che tu hai stabilito per noi. A te la gloria, Signore, a te l'onore, nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Perché ho letto questo passaggio? Perché la fede è il requisito fondamentale per poter conoscere il Signore. Chiedo la cortesia che alzino le mani coloro che desiderano essere veramente donne e uomini che hanno fede nel Signore. Alziamo le mani, quelli che veramente bellissimo, la vista di qua è meravigliosa. Quelli che veramente vogliono essere uomini e donne di fede. Stupendo. Perché questa domanda? Perché Dio è spirito e noi non possiamo avere un rapporto con Lui attraverso i sensi e la nostra razionalità umana. Noi siamo dotati dei sensi e normalmente i sensi ci permettono di appropriarci del mondo che vediamo, ma del mondo visibile, quello tangibile, quello materiale. Quando abbiamo a che fare con Dio, abbiamo un problema fondamentale, che non lo vediamo. Ricordo quando da ragazzino entravo nella chiesa e mi soffermavo a guardare una statua del crocifisso e dicevo sempre: dai, batti gli occhi, fammi vedere che ci sei. E questo pensiero mi ha accompagnato veramente per tanti anni. Guardavo e dentro di me avevo un grande desiderio che lui si manifestasse. Ecco, non sceglierà una statua il Signore per manifestarsi, non sceglierà le cose visibili perché Dio è spirito. E per poterlo conoscere bisogna conoscerlo nella sua dimensione, non nella nostra. Noi siamo soliti vedere, toccare, annusare, udire, quindi attingiamo da quel meraviglioso patrimonio di cui Dio ci ha dotati, che sono i sensi. Vediamo, udiamo, percepiamo, riceviamo il mondo che è attorno a noi, ma quando abbiamo a che fare col Signore, entriamo in un ambito in cui i sensi non possono entrare. La strada è preclusa loro. Abbiamo abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Gesù stesso ha detto alla samaritana che incontrò in Giovanni capitolo 14 che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Questi sono gli adoratori che Dio richiede, spirito e verità. Allora parliamo di cose che non appartengono al nostro patrimonio genetico, ma che hanno a che fare con la verità del Signore. Allora, come i sensi ci permettono di appropriarci del mondo visibile, materiale, la fede ci permette di appropriarci delle cose che noi non vediamo, abbiamo letto. La fede si appropria, come i sensi si appropriano del materiale, la fede si appropria di quello che è celeste ed è spirituale. La fede è lo strumento che Dio ci dona per appropriarci delle cose che non si vedono, delle verità celesti. E nell'Epistola ai Romani, al capitolo 10, versetto 17, è detto che la fede è generata attraverso la parola di Dio. Sorella Ingrid ci ha detto che come ha cominciato a leggere la parola di Dio, qualcosa nel nostro mondo interiore avviene. Per me è successo così, ovviamente. Man mano che la parola entrava, avvenivano dei mutamenti nel mio cuore, delle reazioni di cui ora parleremo. Quindi, a questo punto dobbiamo chiederci, visto che la fede è lo strumento per entrare in possesso delle cose celesti, dove si genera la fede? La fede, secondo la parola di Dio, si genera nel cuore. Quando parliamo del cuore non parliamo del cuore fisico, ma parliamo di quella parte del nostro mondo interiore che ha a che fare con i sentimenti, con le passioni, con i desideri. Giorgio prima citava qualcuno che si innamora e che conosce l'amore. Ma possiamo andare al supermercato e chiedere di comprare mezzo chilo d'amore? L'avete mai visto l'amore? Io no. Ma esiste sì o no l'amore? E come se esiste? Esiste sì o no l'odio? E come se esiste? La storia è cosparsa di sangue a causa dell'odio, ma la storia, grazie a Dio, è cosparsa anche di bellezza a causa dell'amore. Conosciamo noi le viscere della misericordia? Le abbiamo mai viste? Le abbiamo mai toccate? No! Ma la misericordia c'è, gloria al Signore. Allora, ci sono delle cose che noi non vediamo, ma che esistono. L'abbiamo mai vista la nostra anima? Dobbiamo andare dal chirurgo per curare l'anima? No, non la vediamo, ma c'è. I nostri sentimenti, quando siamo felici, addirittura il viso muta, i muscoli che caratterizzano il viso assumono delle forme, dei contenuti diversi quando siamo felici. Il sorriso non è un autentico dono di Dio che manifesta quello che è nel cuore. Quindi quello che è nel cuore, che è invisibile, trova una sua visibilità attraverso le forme stesse che il nostro viso assume. Quando siamo tristi, le lacrime, ma non sono un vero miracolo. Possiamo comandare di piangere? No. Ma c'è qualcosa che ci emoziona, o in senso positivo, o in senso negativo, e escono le lacrime dagli occhi. Oh, se avessimo veramente un cuore disposto verso Dio, dovremmo dire: Signore, quanto meravigliose sono le tue opere. Le passioni, quando noi amiamo teneramente, e quando odiamo, oh, si vede tranquillamente sul viso, non possiamo nascondere nulla. Un stato di antipatia. I desideri, quando desideriamo qualcosa, quando ci sono delle passioni forti che caratterizzano la nostra vita. Sto parlando di quel mondo interiore, invisibile, ma che è realissimo. Perché siamo fatti così? Perché ci sono i sensi e c'è un mondo interiore invisibile che nessuno. nessuno può vedere, perché siamo opera di Dio. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Tutto l'essere nostro ci parla di colui che ci ha forgiati nel cielo e che ci ha dato la grazia di vivere qui sulla terra. È meraviglioso questo fatto. Io mi sento, quando penso a questo, lo Spirito Santo mi rivela questa realtà. Mi sento onorato di essere figlio di Dio, una sua creatura. Dovremmo camminare saltando di gioia, perché siamo opera di Dio, abbiamo cantato, apparteniamo a Dio, siamo amati da Dio. Allora, questo nostro mondo invisibile è l'essere interiore, che non vediamo, ma che è reale come quello visibile. Il livello di percezione cambia, non tocchiamo, non udiamo, ma è una percezione interiore. Questo è il cuore, cioè la parte razionale dell'anima che ha a che fare con la nostra mente. Ma la parola di Dio dice che col cuore si crede. E noi sappiamo che tutto quello che caratterizza il cuore non soltanto dà forma al nostro volto, ma determina delle azioni che sono la conseguenza di quello che siamo interiormente. Allora, in Romani capitolo 10, dal versetto 9 al versetto 10, è detto: se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, col cuore si crede. Cioè, quindi, con questo mondo interiore caratterizzato da passioni, da desideri, da pensieri, da tutto quello che riguarda appunto il nostro cuore, i sentimenti del nostro cuore, se crediamo col cuore, allora con la bocca facciamo confessione, come è avvenuto fino a questo momento. Il cuore che crede produce dei comportamenti, produce una vita, un atteggiamento, azioni, parole che caratterizzano la nostra esistenza. Non con la mente, ma col cuore si crede. La mente può comprendere tutto, ma il credo che ha veramente valore agli occhi di Dio è quello del cuore. Perché il cuore è il vero tesoro, dove ci sono passioni, desideri, sentimenti, e il cuore è il vero tesoro della nostra vita. In Ebrei, al capitolo 3, che riporta il Salmo 95, in relazione al popolo di Dio, al quale Dio ha fatto delle promesse meravigliose, è detto in questo capitolo che questo popolo fu incredulo. Cioè, invece di aprire il cuore, invece di dare a Dio i propri sentimenti, il proprio cuore, e permettere che il Signore potesse entrare nel cuore per compiere l'opera sua, questo popolo invece fu incredulo, parlo del popolo di Israele, nonostante questo popolo avesse ricevuto delle promesse meravigliose. A un certo punto il Signore dice, al versetto 10, io mi disgustai di quella generazione incredula e dissi, sempre erra il cuor loro, essi non hanno conosciuto le mie vie. Cosa vuol dire? Che il Signore ha delle vie che si rivolgono direttamente a questo nostro essere interiore che Lui ha creato, che Lui ha fatto, il quale essere interiore non reagiva, parlando appunto in questo contesto del popolo di Dio, e non rispondeva alle aspettative di Dio, per cui Dio parlava loro e faceva loro delle promesse. Guardate, a un certo punto dirà la parola, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Fate in modo che il vostro cuore non sia duro, se udite la sua voce. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 4, c'è un passaggio fondamentale, al versetto 23, che dice: figlio mio, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché lo devi custodire, il tuo cuore, più di ogni altra cosa? Perché dal cuore procedono le sorgenti della vita. Siamo mai stati in una sorgente? sé, penso anche a voi, e vediamo quest'acqua che zampilla, che esce fuori. Esce fuori per rispondere a un bisogno primario dei nostri cuori, che è la sete, della nostra vita, scusate, che è la sete. Se noi non beviamo, moriamo. Quindi il Signore dice, custodisci bene questa sorgente, perché di lì esce la vita. Non dalla mente esce la vita, ma dal cuore, dove ci sono passioni, desideri e sentimenti. Noi potremmo essere acculturati a conoscere tutta la parola di Dio, ma il Signore guarderà sempre al cuore. Per questo dirà, figlio mio, dammi il tuo cuore, perché è quello che io voglio. Giustamente prima è stato detto, quando siamo innamorati, per quanti di noi ci siamo innamorati, non siamo innamorati, sappiamo che cosa vuol dire amare. Sappiamo se no? Certo lo sappiamo. E lo sappiamo perché anche questo è un dono di Dio. Allora, il Signore vuole operare nei nostri cuori. Il centro della nostra vita è il cuore, dove zampillano questi sentimenti, in un senso o nell'altro. Oggi, se udite la mia voce, non indurate, non rendete i vostri cuori duri. Custodisci il tuo cuore. Noi dobbiamo essere custodi di questo patrimonio di sentimenti, di passioni, di amori che si generano sulla tavola del nostro cuore, perché questa è la sorgente della nostra vita. Attenzione, può essere anche la sorgente da cui scaturisce la nostra morte. Nella parabola del seminatore, Matteo capitolo 13, a un certo punto il Signore è il seminatore, metaforicamente, che esce ed esce per seminare. La sua parola cade in diversi tipi di terra che identificano proprio il diverso stato del cuore. Cade sulla strada e il seme viene calpestato, viene mangiato dagli uccelli. Cade sulla roccia, inizialmente poiché ci sono degli anfratti, questo seme cresce rapidamente, ma poi siccome non ha la terra sotto, il seme si secca. Cade fra le spine lo soffocano. Cade finalmente in buona terra e la buona terra fa sì che il seme diventi pianta e che la pianta dia il frutto. Allora, il Signore sa che ci sono diversi tipi di cuore qui proprio questa sera in mezzo a noi. Allora egli sa che ci sono dei cuori fertili e sa che ci sono dei cuori duri come la pietra. Infatti, riferendosi sempre all'incredulità del popolo di Dio, egli dirà a costoro: voi udite con i vostri orecchi ma non intendete, vedete con i vostri occhi ma è come se non vedeste. Perché questo? Perché il Signore si rivela, ci dà di vedere veramente la sua perfezione, la sua bellezza, ci dà di udire le sue parole che sono sante, ma noi abbiamo la disgrazia, quando il cuore è duro, di vedere ma non vedere, di udire ma non udire. E questo è tragico. Quando noi non vediamo le perfezioni invisibili di Dio nel creato che ci circonda, ma noi siamo veramente degli increduli malvagi. Guardiamo la bellezza dell'opera di Dio, all'eternità di Dio. Se solo noi alziamo gli occhi sopra di noi, vediamo l'eternità. Potremmo dire che da qualche parte c'è qualche muro per cui il cielo che ci sovrasta finisce? No, non finisce, è eterno. Perché è eterno? Perché Dio che lo ha fatto ci vuole far sapere che l'eternità esiste. Certamente noi che siamo esseri finiti non riusciamo a percepire l'infinito, ma l'infinito ci sovrasta. E se guardiamo la bellezza di una creatura umana, caratterizzata da sentimenti, da passioni, da desideri, dalla parte raziocinante che interagisce costantemente con lo stato del cuore. Se guardiamo noi come siamo fatti, siamo un miracolo vivente. Non facciamo fatica a dire che la Divina Commedia è stata scritta Dante Alighieri e che non è il risultato di uno scoppio, ma addirittura siamo talmente stolti e malvagi da cogliere l'idea che noi siamo il risultato di uno scoppio. I Promessi Sposi l'ha scritto qualcuno, vero? E a noi chi ci ha scritto? Noi siamo l'opera di Dio, abbiamo cantato. Siamo l'opera di Dio. A meno che non chiudiamo gli occhi, vediamo o non vediamo. E qui questa sera abbiamo cantato, ma scusate, il suono, ma è qualcosa di meraviglioso. I suoni, non solo il suono, ma quanti suoni ci sono? Quando qualche volta apro la finestra al mattino sento gli uccelli che cantano. Che meraviglia! Loro sanno cantare. Noi non sappiamo neanche cantare. Sappiamo solo lamentarci. Perché non vediamo? Perché il cuore è duro. Non riusciamo a vedere né a sentire. Udiamo la parola di Dio e siamo lì così come beoti. Ma questa parola è una parola energica. Altro che i prodotti che si propongono di dare energia. Questa parola è una parola che scuote l'anima. Allora il Signore si rivela, ma l'uomo è insensibile. E di questo Dio condanna l'uomo per avere un malvagio, lo definisce, cuore incredulo, duro, come la pietra. Vedere ma non vedere, udire ma non udire, suoni, parole gloriose, meravigliose, perché il cuore di questo popolo, dice, aggiunge, è diventato insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere. Questo fa sì che non vedano con gli occhi, che non odano con gli orecchi, che non intendano col cuore e non si convertano, e io non posso quindi guarirli. Il cuore dell'uomo, dice il profeta Geremia al capitolo 17, è insanabilmente maligno. Ha un male, cioè, che lo rende insanabile, non si cura, non si sana. E questo causa il peccato che ci caratterizza dalla nascita. Il cuore, dice, aggiunge la parola, è ingannevole, cioè il nostro cuore ci inganna continuamente. Ma noi gli crediamo! È drammatico. Quante volte mi capita di dire, non credere a quello che senti, a quello che vedi, a quello che tu pensi, fidati della parola di Dio. E questo lo dico a me stesso. Quando arriva la parola del Signore, noi perdiamo la fiducia in noi stessi. Ma fin tanto che ci fidiamo dei sentimenti, dei pensieri, delle passioni del nostro cuore, dimentichiamoci di poter vedere il Signore. Il regno di Dio ci è precluso. C'è una barriera che ha a che fare con lo stato di fiducia, di forza, che riponiamo in quello che pensiamo, in quello che crediamo. E questo ci impedisce letteralmente di vedere il volto del Signore. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. E il Signore ha già emesso la sua sentenza e ha prescritto anche la cura. Io vi darò un cuore nuovo. Cioè, in sostanza, quello che Dio fa, un espianto e poi dopo un impianto. Perché? La diagnosi è infausta. Questo cuore non mi serve. Allora, se lui dice che io vi darò un cuore nuovo, vuol dire che non dobbiamo ascoltare il nostro cuore. Se vogliamo vedere il volto del Signore, dobbiamo non ascoltare il nostro cuore. Ma noi tutti i giorni ascoltiamo il nostro cuore. E dipendiamo fortemente dai sentimenti, dalle passioni, dai desideri, dai pensieri che fervono nel nostro cuore. Questo ci priva di vedere il volto del Signore. Io vi darò un cuore nuovo, toglierò da dentro di voi quel cuore di pietra duro e vi darò un cuore che vi permetterà di conoscere me, di conoscere le mie vie. Come questo? Il Signore lo disse a Nicodemo, che era un dottore della legge, un esperto, conoscitore della parola, e Gesù gli disse, tu bisogna che tu nasca di nuovo. Tu sei un dottore di Israele, ma hai bisogno, se vuoi vedere il regno di Dio, se vuoi entrare nel regno di Dio, hai bisogno di nascere di nuovo, nascere dall'alto, nascere da parte di Dio. Come si nasce dall'alto? Come si acquisisce un cuore nuovo? Allora, nuovo bisogna togliere il vecchio. Avete mai visto un chirurgo che opera lasciando il cuore vecchio? No, toglie quella parte malata, quella parte che è insanabile, che è incurabile, e impianta, e spianta e impianta un cuore nuovo. E così anche nel Signore. Il Signore porta in mente un cuore nuovo quando il vecchio è totalmente rigettato, quando il vecchio è veramente ha esaurito tutte le sue risorse, le sue forze. Allora, il Signore non costruirà mai nulla fin tanto che le rovine del nostro vecchio cuore, quello naturale, quello carnale, non sono una realtà. Egli edifica soltanto sulle rovine dell'uomo vecchio, del vecchio cuore. Chi è quell'architetto che inizia a costruire una casa quando ci sono ancora le rovine in essa, quando la casa è pericolante? Noi siamo creature pericolanti a causa della corruzione dei nostri pensieri, dello squilibrio, del caos, del rumore prodotto dal nostro cuore. Abbiamo bisogno che questo cuore sia veramente demolito, tolto completamente, sulle rovine del vecchio cuore. Il Signore viene e là instaura il suo regno, il nuovo cuore. Quindi soltanto quando la vecchia casa è stata veramente demolita, allora il Signore arriva e costruisce. Perché? Perché il nostro cuore è maligno, è orgoglioso, superbo, malvagio, e deve essere demolito. Io potrei fare un'altra domanda e qui chiedere di alzare le mani. Quanti di voi non hanno mai odiato? Chi è che alza la mano? Abbiamo tutti odiato. Abbiamo tutti odiato. Però no. E odiare non è che bisogna uccidere qualcuno. Non ti sopporto. Ma come, non mi vedi? No, non ti vedo. Siamo così. Quando una persona c'è antipatica, no? Noi siamo così, siamo capaci di amare, che poi il nostro amore, punto interrogativo, non è amore, ma siamo capaci, diciamo, di nutrire sentimenti positivi verso qualcuno. Siamo altresì capaci di odiare, anche sorridendo, anche mentendo a noi stessi. Siamo un concentrato di bugia, di menzogna. Ma prima lo riconosciamo, e meglio è, perché il Signore non ci condanna perché siamo bugiardi, mentitori, infingati, attori, attrici. Non ci condanna per questo. Ci condanna se invece tuteliamo e difendiamo questa nostra casa che è pericolata. Diciamo, no, non la buttare giù. Mi piace così tanto. C'era la moglie di Lot, quando il Signore distrusse Sodoma e Gomorra, che nonostante il Signore stava demolendo quella città, lei si è girata per tutelare, per preservare quella città. Tutto quello che preserviamo diventa nel nostro cuore una statua di sale, duro, che impedisce al Signore di avere una relazione con noi. Se questa sera cerchiamo di capire le motivazioni per cui Dio non è vivente nel nostro cuore, nella nostra vita, le motivazioni risiedono nel fatto che il cuore conserva qualcosa, come la moglie di Lot. E il Signore invece viene per distruggere quel cuore, perché Gesù Cristo è morto per noi. Ecco l'uomo, dirà Pilato, perché venga crocifisso. Quindi il messaggio del nostro amato Salvatore è chiaro: l'uomo deve essere crocifisso, deve essere messo sulla croce. L'architetto che ha fatto ogni cosa ha detto: io devo demolire quella casa, e la casa è il nostro cuore, perché il nostro cuore è insanabile, non si sana. E ogni savio architetto sa benissimo che non si può costruire su un suolo pericolante o comunque su una costruzione pericolante. E il Signore, che è il progettista, ha deciso cosa fare: ha preso l'uomo e l'ha crocifisso, cioè ha demolito la casa. Se noi abbiamo un pensiero diverso, scordiamoci di vedere il Signore. Anche se sappiamo tutto nella nostra cultura religiosa di Dio e pensiamo di avere comunione con Lui. L'unica cosa che ci permetterà di poter avere comunione con Lui è dire: sì, Signore, grazie, vieni, distruggi. Tira via tutta la porcheria, tutte le macerie, perché io desidero veramente avere comunione con te. La comunione con te è la cosa più importante. Allora, nell'Epistola di Ebrei, al capitolo 4, è detto che la parola di Dio è una spada a due tagli. È una spada che taglia, che penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, cioè della parte interiore del nostro cuore, quella che non è visibile, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora, ci stiamo avvicinando al cuore del messaggio. Qual è lo strumento attraverso il quale il Signore opera nel nostro cuore? La parola di Dio. La parola di Dio. Da ragazzo non ero un gran lettore, anzi facevo un po' fatica anche a leggere, ero abbastanza pigro, ma quando ho cominciato a leggere la parola di Dio è avvenuto un miracolo, che potevo leggere questa parola per ore e non mi stancavo mai. E più onoriamo la parola e più la parola onora noi, cioè più diamo il nostro cuore, le nostre passioni, i nostri desideri, non semplicemente il nostro dovere, ma le nostre passioni. Più questa parola entra in noi e più ci rendiamo conto che avviene un miracolo nella nostra vita. La parola crea, la parola è come un muratore, mette un mattone sull'altro, poi c'è la calce. Improvvisamente non ce ne accorgiamo, eravamo passati qualche tempo fa, non c'era niente, improvvisamente c'è un muro. La parola ha operato, un mattone dietro l'altro. Sono come io sono letto. Sì, ma mentre leggevi qualcosa veniva. Mentre non leggiamo, questa spada entra, questa parola entra nei recessi della nostra anima, va a toccare i nostri sentimenti, va a toccare quello che amiamo, quello che odiamo, va a toccare le fondamenta stesse del nostro essere, della nostra vita. E questa parola agisce intimamente e giudica i sentimenti e i pensieri che caratterizzano il cuore. E l'esito è fondamentale, perché come quando il seme cade nel cuore della terra, lo scopo di quel seme, che rappresenta la parola, è portare frutto. Nessun agricoltore semina per divertimento, ma semina perché vuole raccogliere del frutto. A volte noi ci accontentiamo semplicemente di seminare, per dire, di udire la parola. Disgraziatamente potremmo lasciare questo luogo pensando di essere stati abbastanza bene, abbiamo detto qualcosa di interessante. Questo è odore di morte, ma lo scopo per cui Dio parla è costruire. Demolire e costruire. La parola demolisce, ma la parola, laddove può demolire, costruisce contestualmente. Contestualmente demolisce, spazza via qualcosa e contestualmente costruisce qualcosa. Perché questa parola deve produrre dei frutti, per questo Dio la manda. Deve produrre i frutti del cielo. Quello che è vero nel cielo si produce nella nostra vita. Quando la parola demolisce, quando costruisce, costruisce il cielo. Perché la parola è celeste. Noi siamo terrestri, siamo come la terra, ma la parola è celeste. E come abbiamo visto questo? Abbiamo visto nella persona del Signore Gesù. Il prologo del Vangelo di Giovanni molto semplicemente dice che la parola era nel cielo, la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di quella parola. Ma la parola a un certo punto è diventata carne e noi l'abbiamo veduta, diranno gli apostoli. Noi l'abbiamo toccata. Siamo stati col Verbo incarnato. E questo è il modello che Dio ha rivelato. Gesù Cristo è il modello della costruzione perfetta. La parola incarnata, fatta carne. Che desiderio fondamentale nel nostro cuore ci deve essere di essere come Lui. Perché quale Egli è che siede oggi al resto del Padre, tali possiamo anche essere noi oggi. Nella misura in cui è avvenuta l'opera di demolizione e ricostruzione. Demolizione e ricostruzione. Continuo, è un processo che non termina mai.
sentimenti, tutte le passioni che ci legano al globo terracqueo, alle cose materiali, a quelle visibili, per costruire il cielo. Non ci chiede di ritirarci in qualche luogo particolare, ma ci chiede il Signore di dargli il cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore. E attenzione, ci chiede di dargli tutto. Siamo dei concupiscenti malvagi, diamo lì la nostra concupiscenza. Siamo avari, costantemente facciamo i conti con il nostro cervello. La nostra sicurezza si basa su quello che abbiamo. La nostra sicurezza si basa sugli affetti che abbiamo. Se ci mancano certe cose, la vita viene meno. Confessiamo tutto. Siamo orgogliosi, siamo presuntuosi, ci offendiamo alla minima virgola che qualcuno ci dice. Diamogli tutto, perché guardate che quello che tratteniamo non permetterà a lui di costruire. Ogni parte che noi tratteniamo e che conserviamo, quella è una zona dove lui non può costruire. E questo è un fatto importante. Il verbo è stato fatto carne, la parola vuole prendere corpo nella nostra vita. Come è successo al nostro amato Salvatore, che è venuto in carne, simile alla nostra carne. In Gesù vediamo proprio l'opera di Dio, la demolizione e la ricostruzione, perché Gesù è stato crocifisso per noi. Questo è il messaggio di Dio, che io non dialogo con carne e sangue, perché carne e sangue non può entrare nel regno di Dio, ma parlo con il vostro cuore, con quella parte invisibile, come io sono Dio Spirito. Mi rivolgo al tuo spirito, alla tua anima, perché tu ascolti, perché tu mi permetti di poter demolire e ricostruire. Ma come avviene questa ricostruzione? Avete mai visto come si prepara la terra per ricevere il seme? Ci sono questi aratri e il cuore dell'aratro è il vomere. Avete visto come è fatto il vomere? Normalmente è una specie di triangolo che però compie un angolo. Sapete perché quell'angolo? Perché il vomere svolge due funzioni quando affetta la terra. Uno, tagliare, e due, rivoltare. Con noi il Signore fa la stessa cosa, taglia e rivolta. Dice, ma da quando ho conosciuto il Signore tutto va storto. Gloria al Signore. Da quando ho conosciuto il Signore è stato tutto un fallimento. Gloria al Signore. Perché vedete, quando noi falliamo, c'è una possibilità per lui di trionfare. Se noi falliamo, lui apre bottega all'insegna di un nuovo esercizio, di una nuova gestione. Ma se noi non falliamo, moriamo per l'eternità. Il nostro fallimento, lungi dall'essere un motivo di disgrazia, di dolore, è la benedizione più grande della nostra vita. Perché se falliamo, crediamo a Dio perché ci dia un cuore nuovo, cioè un nuovo gestore, un nuovo esercizio. E sapete qual è il dono di Dio per coloro che falliscono? Gesù Cristo. Gesù Cristo. C'era un uomo che era tracotante, orgoglioso, presuntuoso, come l'Apostolo Paolo. Ma ci ha pensato il Signore a far passare il suo vomere nel cuore di quest'uomo, che è caduto giù, ha baciato la terra, e poi Gesù gli ha parlato. Ha detto, Paolo, Paolo, perché mi persegui? Chi sei, Signore? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Ma vai, guarda, c'è un uomo che ti sta aspettando. Il suo nome è Anania. Lui ti parlerà e ti dirà. È meraviglioso. È meraviglioso perché il Signore manderà un angelo, che è un uomo normale, come siamo noi qui. Manderà qualcuno che ci parlerà da parte di Dio, che ci dirà parole celesti, che ci avviene il cuore per intendere la parola del Signore. Questo è quello che ci proponiamo questa sera. E questo è meraviglioso, ma prepariamoci a fallire. E di fallimenti nella nostra vita ne dobbiamo conoscere molti. Sono 42 anni che ho la grazia e la benedizione di leggere la parola del Signore, di amarla e di goderla. E sono sicuro che di qui in avanti ci dovranno essere ancora altri fallimenti perché il Signore possa continuare a costruire ed edificare. E questo è fondamentale. Il Signore
vuole penetrare, rivoltare, dividere la nostra vita. E cosa fa? Divide lo spirito dall'anima. Divide, separa. In modo tale che noi possiamo sapere che c'è qualcosa che gradualmente, dalla quale gradualmente il Signore ci separa. Lo fa Lui. Quello che il Signore non può operare in termini di separazione, tutto quello che noi conserviamo, tutto quello che noi proteggiamo e tuteliamo. Ma se abbiamo veramente, per la grazia del Signore, il coraggio di confessare il nostro peccato, la nostra iniquità, invece di essere attori ipocriti, bugiardi, allora il Signore compierà il miracolo. Ma dobbiamo confessare tutti i giorni, tutti i giorni. Perché se non confessiamo non siamo bugiardi. La parola penetra e divide la nostra unione col naturale, col visibile, col cuore carnale, con le concupiscenze, con i desideri, con la nostra iniquità. Ma la parola è anche come un martello che spezza il sasso, il nostro cuore è duro come il sasso. Abbiamo bisogno della parola perché divida, giudichi, penetri. Abbiamo bisogno del martello che spezza la pietra dura del nostro cuore. Un cuore che giudica, un cuore che è malvagio, un cuore che costantemente, che lo mettiamo meno, produce sofferenza e dolore, che si appassiona costantemente, che desidera costantemente, che non è mai sazio, è insanabile la sua malvagità. Il nostro cuore è duro come la pietra, e non solo, ma ci vincola ai suoi sentimenti, alle sue passioni in modo terribile, provocando dolore, sofferenza, pianto. Perché quello che ci fa soffrire è quello che il cuore ci fa desiderare che noi non abbiamo. Ma siccome non smette mai di desiderare, siamo sempre poveri. Il cuore desidera sempre qualcosa che tu non hai, no? E quindi siamo sempre poveri. Siamo condannati ad essere sempre poveri. Perché questo cuore non smette di desiderare, di appassionarsi a qualcosa che non abbiamo, però come ce l'hai? È come quando da piccoli le bambine avevano una bambola e io avevo il fucile. Dopo un po', dico, guarda, non mi piace il fucile con le canne orizzontali, lo voglio con le canne verticali. Dopo, non mi piace quello, voglio... E non ci accontentiamo mai. Oggi riflettevamo, guarda, questi computer hanno costantemente bisogno di aggiornamenti, di cambiamenti continui, no? Perché non ci accontentiamo mai? Una volta quando ero ragazzo, ricordo che avevo il telefono, era veramente da bambino, negli anni 50, avere il telefono era... pochi ce l'avevano. Ma oggi quando uno si azzarda ad avere un telefono di qualche anno di dietro, dice, ma cos'è quella porcheria? Perché non ne compri uno nuovo? E questo chiaramente identifica come noi siamo costantemente protesi verso il nulla. Un cuore che si appassiona costantemente. E se vediamo una macchina un po' demodè, quella carretta, no? E siamo veramente malvagi. Ma la parola del Signore ci pensa a lei, se noi la accogliamo e la onoriamo, a tagliare, a spezzare, a rompere, a frantumare i sentimenti, le passioni, i desideri malvagi del nostro cuore. E sapete cosa succede quando la parola di Dio viene? Che noi non abbiamo più bisogno di niente. Tutto un di più. Se possiamo acquistare una macchina, una vettura nuova, va bene, ma la nostra vita non dipenderà da lei. Se possiamo andare in vacanza, va bene, ma se non ci possiamo andare, è vero che se non ci possiamo andare fa lo stesso. Non credo. Perché prima di andare in vacanza ci sono i preparativi. E allora guardiamo costantemente le foto del luogo dove andremo. E poi nascono tante passioni, tanti desideri, ah che bello, quando sono là, poi arriviamo là, primo giorno che bello, secondo giorno che bello, il terzo giorno, quarto giorno, allora, eh? Oramai ci siamo completamente assuefatti. Questa è la disgrazia di quello che noi siamo, non siamo mai sazi. Perché? Perché abbiamo un essere interiore malvagio che deve essere espiantato, perché il Signore vuole impiantare il suo cuore. L'Apostolo Paolo dirà, io sto bene così, non ho bisogno di niente.
so stare nell'abbondanza, so stare nella penuria, non mi manca niente.
C'è un canto che cantiamo che dice: sono contento come sono. O se lo cantassimo veramente convertiti dal Signore, che sorriso faremo. Sono contento come sono. Sapete perché? Perché ho chiaramente capito che tutto quello che il cuore mi dà a desiderare mi rende povero.
E la povertà dipende solo da quello che pensiamo di non avere,
ma che in realtà abbiamo di tutto di più. Allora, la parola del Signore viene per questo scopo. Ma il granello di frumento, e poi concludo, caduto in terra, se non muore, rimane solo. Sapete, nel cuore della terra avviene qualcosa veramente di meraviglioso, perché noi seminiamo un granello ignudo, dice la parola nell'Epistola ai Corinzi al capitolo 5, ma non è vivificato se prima non muore. Questa parola di Dio entra nel nostro cuore, entra per provocare la morte, per far pulizia, abbiamo visto, è un martello che frantuma, è una spada che giunge. Ma è edificato questo seme soltanto quando genera morte nel nostro cuore, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E nella misura in cui giudica, come avviene il grano di frumento che cade nel cuore della terra, il granello si gonfia perché l'umidità penetra nel granello, lo fa gonfiare fino a scoppiare, macera nel cuore della terra. Sapete, questa macerazione rappresenta esattamente il cuore rotto a motivo della parola che entra. Io ricordo che il passo della parola di Dio che mi parlò in quell'anno, nel 1973, era l'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28, dove è detto: venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo. È meraviglioso, come ci ha detto la sorella Ingrid, che il Signore deve determinare un grosso travaglio nella tavola del nostro cuore, perché io ero proteso verso i desideri che caratterizzano un po' tutti i giovani, ma a un certo punto è subentrato un tale travaglio, una tale tristezza, una tale insoddisfazione, nonostante non mi mancasse nulla, che addirittura quando ero da solo nella mia stanza dicevo: ma che senso ha la mia vita? Anche perché nascere per morire, visto che siamo tutti condannati a morte ma non sappiamo quando la sentenza avrà luogo, se voi ci pensate bene è una follia. Che senso hanno i nostri giorni? Allora questo mi dava un travaglio terribile e chiedevo al Signore che mi desse la grazia di capire perché ero nato, perché ero costretto a vivere, perché ero costretto a respirare, a camminare e a esistere, perché Dio mi hai creato. Perché la parola cominciava a operare nel mio cuore e mi rendevo conto che non ero esattamente quello che volevo essere. E quindi inizia il travaglio, non essere quello che vorremmo essere. Siccome siamo opera di Dio, tutti anneliamo la purezza, la santità. Oggi scontriamo con quello che siamo. Allora il religioso cosa fa? Si impegna per modificarsi. Così facendo è sotto il giudizio di Dio. Perché maledetto l'uomo che non persevera in tutte le cose scritte nella legge santa del Signore. Ma questo travaglio corrisponde esattamente alla macerazione del seme nel cuore della terra. Il seme viene e ci macera. Il martello comincia a spezzare. Oh, care creature di Dio, cari fratelli e sorelle, non ci sottraiamo mai all'azione di questa spada, di questo martello. Ma diciamo: Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e sia santificato il tuo nome. Compi l'opera tua, tu che sei l'artefice, tu che mi hai fatto, tu che hai creato ogni cosa, crea in me l'unica persona meravigliosa che ti hai gradito, che è l'uomo celeste che si è incarnato, perché anch'io possa essere una replica di Gesù Cristo. E sapete quando noi siamo veramente felici? Quando Cristo è formato in noi. Quando l'opera di demolizione ha veramente luogo e Cristo comincia a costruire. E la parola comincia a prendere corpo, carne. Sicché non siamo più noi che parliamo, ma è Cristo che parla in noi. Non siamo più noi che pensiamo, ma è lo Spirito Santo che ci comunica i pensieri del cielo. Oggi posso dire che i momenti più felici della mia vita sono quando sono in comunione col Signore. Ma c'è stato quel cantautore che ha scritto quella canzone "Il cielo è una stanza". Ma veramente la nostra stanza diventa il cielo quando noi siamo con Lui, quando permettiamo alla parola di possedere totalmente il nostro cuore e la nostra mente. Il cielo si realizza sulla terra. E tutto questo non è mera teoria, ma produce parole, produce comportamenti, produce azioni che ci coinvolgono, che ci avviluppano totalmente e ci permettono di capire che quella è la via, quella è la strada. Gesù Cristo che ha detto: io sono la via che conduce al Padre. Non ci lamentiamo se oggi siamo nel dolore e nella sofferenza, se siamo macerati da qualche dissesto, da qualche problema, da qualche dramma. Tutto questo è opera di Dio. Il Signore sta compiendo l'opera sua. Il seme deve macerare. E attenzione, lo scopo per cui Dio parla è portare frutto. Il frutto che qualcuno può mangiare. Allora, la domanda che vi pongo, prima di lasciare questo pulpito, siamo mangerecci o siamo spinosi? Cioè, facciamo venire l'appetito agli altri quando ci vedono, oggi, per carità, facciamo finta di non averlo visto. Siamo mangerecci, appetitosi, oppure siamo spinosi? Perché, sapete, di Gesù le guardie stesse dissero: come parla quell'uomo? Non parla nessuno. Eppure l'hanno mandato per ucciderlo, per prenderlo, no? E dice la parola che lui non parlava come farisei, ma le sue parole erano spirito e vita. Allora, se la parola viene veramente accolta, questa parola forma la parola stessa, Cristo, il Verbo che si incarna. Ma questo avverrà, ripeto, soltanto sulle rovine del nuovo vecchio che viene spazzato via. Il Signore non inizierà un'opera di costruzione se prima non ha potuto demolire. Demolizione e costruzione. Si chiude bottega e si apre con un nuovo esercizio, una nuova gestione. Questa gestione è la gestione di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dirà: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per me il vivere è Cristo. Che il Signore ci benedica.
Amen. Amen.